Il mondo si divide in due categorie. Chi segue le mode e chi le detta. Chi risparmia per una vita e chi rischia tutto. Chi fa l'università e chi inizia subito a lavorare. Chi balla la samba e chi la techno. Chi guida un SUV e chi una berlina. E poi c'è chi fa come gli pare. Nuovo Nissan Juke. Defy Ordinary. Gamma Juke da 19.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rottamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su nissan.it.
Dieci in Condò. Il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
Milano piange, Napoli sorride, Torino ride. Questo è il verdetto delle ultime giornate tra campionato e Coppa, con Inter e Milan in difficoltà. Il Napoli, che dopo una mezza battuta d'arresto si è risollevato, e Torino in Coppa Italia e Juventus in campionato, che invece viaggiano a pieno regime. E vediamo che cosa dirà questa giornata di campionato numero 18, che propone la sfida al vertice Napoli-Juventus. Bentornati a 10 in Condò, un ciao da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò.
Ciao Andrea, ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti. È giusto, ovviamente, è naturale presentare Napoli-Juventus come il match clou di questa 18ª giornata di campionato. È uno scontro al vertice. Giocano la prima contro la seconda, sia pure ex equo. Però questa sarà una giornata molto importante anche per le due squadre milanesi, reduci dai momenti che sappiamo e che dovranno dare un colpo di reni. Ma andiamo con ordine e parliamo subito di Napoli-Juve.
E ascoltiamo allora Massimiliano Allegri in un esercizio che è abbastanza classico per quanto riguarda gli allenatori, ossia gettare la palla dall'altra parte. Ascoltiamo.
Napoli è ancora nettamente favorito per lo scudetto perché ha tanti punti di vantaggio. Noi è consolidare le prime quattro posizioni.
È chiaro che nella sua testa non si accontenta di portare la Juventus fra le prime quattro, cosa che ormai ha fatto, ma dentro di sé pensa allo scudetto, questo è sicuro e questo è giusto. Insomma, non è che stiamo accusando qualcuno di avere delle ambizioni smodate, è giusto perché la Juventus è ripartita forte in campionato, ha soltanto vinto e quindi adesso è assolutamente un'alternativa credibile per lo scudetto, però il Napoli resta favorito. E difatti, secondo me, la vera domanda da porci prima di questa partita è a chi convenga il pareggio. Perché se il Napoli non fosse riuscito a rivincere subito a Genova dopo aver perso a San Siro con l'Inter, ti direi che il pareggio conveniva anche alla Juventus. Invece la vittoria di Genova ha ricambiato un po' le carte in tavola e secondo me ha restituito il pareggio a Spalletti. Il pareggio manterrebbe 7 punti di distacco e secondo me a Napoli potrebbe anche andar bene. C'è da vedere se questo fatto di un vantaggio che comunque è cospicuo e con una larga parte del calendario difficile già alle spalle, con eccellenti risultati, perché a parte San Siro, Inter, il Napoli ha vinto ovunque in trasferta. Bisogna vedere che tipo di partita verrà impostata da Spalletti. Su quelle di Allegri non ho molti dubbi, che terrà un blocco basso per difendere l'imbattibilità e cercare di avere ossigeno, spazio in contropiede, soprattutto se accanto a Milik giocheranno Di Maria e Chiesa. Mentre per quanto riguarda il Napoli, bisognerà capire se Spalletti andrà all'attacco con decisione, come ha sempre fatto fino a questo momento il San Paolo, oppure farà qualcosa di diverso. Io penso che gli convenga andare all'attacco con decisione, giocando molto sulle cosiddette coperture preventive.
Il sabato della Serie A si apre con un derby lombardo, uno dei tanti, Cremonese-Monza.
È una partita che per chi seguiva il vecchio Milan contiene qualche cosa di romantico, visto che da una parte ci sarà Galliani e dall'altra Ariedo Braida, che sono stati con l'imprimatur di Berlusconi, presidente proprietario, il segreto soprattutto del mercato ma anche della gestione del grande Milan degli anni 80-90. Mi ha fatto piacere ancora una volta che Alvini non sia stato esonerato dopo la sconfitta di Verona, perché ho visto in molte occasioni il Cremonese giocare bene, giocare sicuramente meglio della sua magra classifica. È chiaro però che a questo punto della stagione la concretezza diventa la virtù principale e quindi occorrono assolutamente i tre punti. Dall'altra parte c'è un Monza che, dopo aver cambiato stroppa con Palladino, se prendiamo la classifica dalla settima giornata in poi, è al settimo posto, cioè in Europa. E questo già ti dice su quanto evidentemente sia stato opportuno il cambio e quanto bene abbia fatto Palladino. Dal suo punto di vista, questa è una partita dalla quale anche loro devono trarre i tre punti per proseguire la corsa verso i posti europei.
Lecce Milan viene dopo una settimana difficile in casa milanista. Prima il pareggio con la Roma, quando il Milan vinceva 2-0 all'87esimo, poi l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. Sentiamo l'allenatore del Milan, Stefano Pioli.
Ci sono delle difficoltà, ci sono delle cose che dobbiamo sicuramente migliorare velocemente, perché chiaramente né il campionato, né la Supercoppa, né la Champions aspetta qualcuno che non ha la qualità e la predisposizione per giocare a certi livelli.
Il Milan ci ha dato l'anno scorso questa splendida sensazione di squadra tosta, capace di fare quello che era necessario per vincere, tanto che ha vinto lo scudetto. Quest'anno è molle. A Salerno aveva dominato, avrebbe potuto vincere 7-8-1 e si è ridotto negli ultimi minuti ad avere paura di subire il pareggio. Era stato punito dalla Roma più o meno per lo stesso motivo e infine è stato eliminato dalla Coppa Italia, che era comunque un obiettivo stagionale rilevante, da un Torino che era in 10. È sotto accusa in questo momento il mercato del Milan ed è un'accusa che è valida praticamente dall'inizio della stagione, perché non ha ricevuto nulla dal mercato. Io ho sempre apprezzato e continuo ad apprezzare il tentativo di raggiungere la salute finanziaria da parte del club, però generalmente quando si passa di proprietà il nuovo proprietario qualche cosa aggiunge al bordereau, al budget, cosa che al Milan non è successa, tanto che probabilmente ci sarebbe bisogno di fare qualche cosa in questo mercato di gennaio, ma Maldini ha chiarito al di là di ogni dubbio che invece non verrà fatto nulla.
L'Inter invece ha passato il turno in Coppa Italia, anche se con grande fatica contro il Parma, squadra di Serie B, e però è reduce dalla rimonta subita in casa del Monza e alle 20:45 del sabato ospite il Verona.
L'Inter in questo momento è la quarta, in questo momento in classifica, però alla stessa distanza, tre punti, della coppia di seconde, e sotto c'è il Burrone, tre punti in più sopra Roma, Lazio e Atalanta, che sono tutte assieme e inseguono. L'Inter è rimasta molto delusa naturalmente dal pareggio col Monza, che al di là del grave errore arbitrale di Sacchi ha segnalato come l'Inter continui a prendere, soprattutto in trasferta, dei gol evitabili. Il calendario dà una mano all'Inter, perché adesso gioca in fila, le prossime tre partite saranno contro Verona ed Empoli in casa e contro Cremonese in trasferta. È chiaro che l'Inter deve riuscire a fare 9 punti in queste tre gare per, secondo me, non soltanto restare appeso, ma considerato anche che c'è uno scontro diretto come Napoli-Juve, riguadagnare dei punti su alcune di quelle che gli stanno davanti.
La domenica della Serie A si apre con una sfida tra due squadre in crisi, il Sassuolo e la Lazio.
Sarri l'altro giorno, dopo essersi fatto rimontare due gol dall'Empoli, ha detto che, mentre era preoccupato per il blackout di Lecce, ha considerato abbastanza episodico il fatto che l'Empoli sia riuscito a pareggiare. Certo ha perso dei punti in classifica preziosi. Direi che questa gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo sia un po' l'esame finale per capire qual è il vero nerbo di questa squadra della Lazio. Il Sassuolo è in crisi abbastanza grave. Secondo me il Sassuolo deve stare molto attento. È una squadra che ha perso rispetto alla scorsa stagione 7 punti in classifica, che sono anche facilissimi da vedere, perché mentre ha subito lo stesso numero di reti, 26, il Sassuolo ne ha segnate 9 di meno, 17 contro 28, ed è chiaramente la partenza di Scamacca e Raspadori che non è stata colmata.
Alle 15 di domenica Torino-Spezia e Udinese-Bologna.
Il Torino e la Fiorentina secondo me sono le due squadre che in questo momento hanno una classifica peggiore rispetto alle loro potenzialità e anche al gioco, soprattutto il Torino, che è stato espresso. E se il Torino vince comincia a lanciarsi sulle tracce delle squadre attualmente in Europa e Conference League. L'Udinese è una squadra che non vince da tempo, aveva fatto uno strepitoso avvio di campionato, tanto che continua ad avere 8 punti di margine rispetto alla scorsa stagione. Io non credo che possa ambire alle posizioni europee, però era lì che si trovava fino a poco tempo fa.
Domenica alle 18, Atalanta-Salernitana, e c'è grande curiosità per Højlund, che dopo un periodo di apprendistato sembra aver ingarrato, tu lo avevi detto, lo hai citato tra i grandi acquisti potenziali di questa stagione.
Sì, soprattutto con l'eclissi di Zapata, Højlund sta prendendo sempre più potere dentro all'attacco dell'Atalanta, e in una stagione nella quale, devo dire, gli acquisti riusciti sono stati in generale in Serie A molto di meno rispetto agli acquisti deludenti, almeno fino a questo momento, Højlund rappresenta invece una voce molto positiva nel bilancio dell'Atalanta. È un'Atalanta che sta mancando pezzi di partita, soprattutto i primi tempi, ma poi Gasperini la riaggiusta e l'ha riportata nuovamente a lottare con una vista su un posto Champions. Anche qui l'Atalanta ha un'opportunità per rilanciare ulteriormente la sua classifica.
La Roma bisogna capire che cosa vuole fare da grande, perché da un lato resta aggrappata al treno del vertice della classifica, dall'altro però forse sta rendendo leggermente al di sotto delle aspettative di quest'estate, con il mercato fatto, con gli arrivi importanti di Dybala, con il fatto che è rimasto Zaniolo, e quindi il pubblico e l'ambiente, ma anche gli addetti ai lavori, forse dalla Roma quest'anno si aspettavano qualcosa di più. Un compito difficile per Mourinho.
Sì, beh, è vero, le premesse erano differenti nel momento in cui tu acquisti Dybala, ma acquisti anche Belotti, che fino a questo momento non ha portato praticamente nulla. E io sto aspettando con grande curiosità il momento in cui Wijnaldum sarà disponibile, perché Wijnaldum è un giocatore di grande qualità che ti cambia il centrocampo. Continuo a pensare che una Roma capace di difendere a 4 potrebbe rendersi più pericolosa davanti, però è evidente che se Mourinho, anche a costo di arrivare sull'orlo della sconfitta come è stato a San Siro, continua a privilegiare l'assetto particolarmente munito della sua difesa dietro, è chiaro che ne sa qualcosa più di noi. La Fiorentina è una squadra che dovrebbe fare di più in termini di classifica. Io sto aspettando, vediamo se succederà domenica, che rientri Amrabat, che è stato uno dei giocatori rivelazione assoluti del Mondiale e che per me dovrebbe fare la differenza anche in Italia.
Si conclude il turno lunedì con Empoli-Sampdoria. Anche qui la Sampdoria non ha più alternative.
Sampdoria alla ripresa ha vinto a Sassuolo, risultato molto importante. E poi, secondo me, in una giornata molto particolare, perché era la giornata dell'addio a Luca Vialli, ha perso con dignità contro il Napoli. Quindi ora, per coerenza, mi aspetto che faccia un'altra ottima prestazione a Empoli. Empoli è una delle squadre più tignose e rognose della Serie A. L'Empoli probabilmente può giocare per 2 risultati e questo è sempre un grande vantaggio.
Prepariamoci dunque a vivere questo lungo e interessante weekend calcistico che comincia venerdì sera con l'anticipo Napoli-Juventus. Da 10 in Condò un saluto, a un risentirci alla prossima settimana da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò. Ciao a tutti.
Ciao Andrea, ciao Giuseppe, buon weekend a tutti.
Il mondo si divide in 2 categorie, chi segue le mode e chi le detta, chi risparmia per una vita e chi rischia tutto, chi fa l'università e chi inizia subito a lavorare, chi balla la samba e chi la techno, chi guida un SUV e chi una berlina. E poi c'è chi fa come gli pare. Nuovo Nissan Juke, Defy Ordinary. Gamma Juke da 19.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rottamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su nissan.it.